10.03, siamo sulla Rete 1 e naturalmente a tutte voi che ci seguite diamo il ben ritrovati da Maria Biabelloni, Claudia De Mirkan per un altro mercoledì mille voci, tutto dedicato a scienza e ricerca. In apertura, come sempre, vi daremo un paio di notizie che abbiamo scelto dalle tante che arrivano settimanalmente, notizie fresche e se possibile anche un po' curiose.
Assolutamente sì, buongiorno anche da parte mia e poi dopo le notizie spazio ai nostri ospiti, esperti che ci guidano oggi nel mondo della chirurgia, quella viscerale, anche perché sarà protagonista di due giornate aperte al pubblico il 20 e 21 marzo al Palazzo dei Congressi di Lugano. Chirurgia robotica aperta, laparoscopia, chirurgia dell'intestino e degli organi interni, chirurgia per l'obesità, per i calcoli, le ernie, insomma, cosa significa oggi andare sotto i ferri e come si diventa chirurghi.
Un'occasione davvero interessante e noi approfondiamo la tematica, temi che affronteremo appunto oggi e come detto saranno così possibili da scoprire tra 10 giorni anche per questo evento Chirurgia in Piazza. Quindi restate con noi, potrebbe essere una bella introduzione prima di partecipare attivamente a Chirurgia in Piazza tra 10 giorni, restate con noi. Noi partiremo con le news dal mondo della scienza, della ricerca, della tecnologia, non prima di aver ascoltato un brano del 1983, quindi direi dannata a quelli che vengono definiti evergreen, Michael Jackson. Enea Ponzio ci mette in onda, Michela De Pedrini al centralino. Puntata ritmata per musica, ma certamente anche per la scelta di questo tema. Avremo anche tanti ospiti, come anticipato, chirurgia viscerale, ma come di consueto da settembre a Mille Voci Scienza e Ricerca noi iniziamo con delle notizie che abbiamo scovato, insomma, leggendo, incrociando i punti di riferimento che abbiamo di solito per queste tematiche. Allora, iniziamo, Claudia, con la tua. Cosa hai scelto?
Allora, io ho scelto questa notizia che dà buone speranze per arginare l'inquinamento derivato da un materiale che si insinua ovunque, è la plastica. È stata messa a punto un'alternativa biodegradabile, secondo me davvero geniale. Allora, lo sappiamo, no? L'inquinamento da plastica si sta rivelando una delle principali emergenze ambientali di questi anni. La plastica è resistente e non idrosolubile, caratteristiche che la rendono perfetta, ahimè, per una moltitudine di applicazioni industriali, ma che al contempo impediscono alla natura di eliminarla con i suoi metodi tradizionali. E quindi si accumula un po' ovunque, nel suolo, nei mari e persino negli organismi viventi. Trovare un'alternativa non è facile, ma due ricercatori dell'Institute for Bioengineering of Catalonia pensano di esserci riusciti. La loro ultima invenzione, presentata su Nature Communication, è infatti un materiale biodegradabile che invece di sciogliersi a contatto con l'acqua diventa ancora più resistente. Allora, la scoperta è arrivata per caso, studiando il comportamento delle zanne di un verme marino che, private dello zinco, si idratano e diventano molli una volta a contatto con l'acqua. Da qui i ricercatori hanno capito che i metalli sembrano svolgere un ruolo fondamentale nella capacità di resistere all'acqua, no? Di materiali biologici. E quindi, ispirati da questo verme e dall'intuizione, hanno iniziato a lavorare sul chitosano, che è un derivato della chitina, e sul nickel, metallo all'interno di questo chitosano, ottenendo un materiale biointegrato dove l'acqua non è più un nemico che degrada, ma un componente strutturale attivo. Cioè, in pratica, una volta bagnato, il materiale aumenta la sua forza del 50%, superando in prestazioni molte plastiche commerciali. E la produzione di questo materiale, il bello è che avviene con zero scarti, perché è il nickel utilizzato che non si lega alla struttura, viene tutto recuperato. E la materia prima da cui si parte è una materia virtualmente infinita, perché ogni anno la natura produce circa 100 miliardi di tonnellate di chitina, che sono l'equivalente di 3 secoli di produzione di plastica globale, solo che è tutto naturale qua, no? Di chitina è davvero pieno il mondo, deriva da moltissime fonti, dai gusci dei gamberi, dai funghi e dai rifiuti biologici di vario tipo, che rendono possibile appunto una produzione a chilometro zero più o meno ovunque. Le applicazioni di questo nuovo materiale sono davvero moltissime. Basta pensare a quanti oggetti in plastica vengono usati in contesti umidi, no? Diciamo, dalle attrezzature per la pesca, alle reti per l'agricoltura, fino alle bottiglie, ai contenitori, insomma, per i liquidi, oppure anche in campo medico con lo sviluppo di nuovi dispositivi sanitari. E ricercatori hanno già dimostrato che è possibile utilizzare questo materiale per produrre contenitori ermetici che potrebbero quindi trovare utilizzo nel campo degli imballaggi alimentari. Quindi è una bellissima notizia, secondo me, speriamo che trovi spazio per essere applicata, insomma.
Assolutamente, facciamo il tifo per questi due ricercatori catalani, poi magari poniamo la domanda, avremo 4 medici poi
attorno
al tavolo, quindi perché no?
E tu invece cosa hai scovato?
Allora, una notizia di qualche giorno fa che potrebbe davvero sovvertire il lungo e faticoso cammino dei ricercatori che studiano l'Alzheimer. Per decenni, infatti, la ricerca sull'Alzheimer si è concentrata quasi esclusivamente, come sappiamo tutti noi, sul cervello, considerato il luogo d'origine e di progressione della malattia. Oggi, invece, non oggi, ma diciamo la notizia è di questi giorni, un'analisi genomica di straordinaria ampiezza mette in discussione questa visione, suggerendo che i processi biologici che innescano la neurodegenerazione potrebbero avere origini in organi periferici, quindi non nel cervello, ma organi periferici come la pelle, i polmoni e l'intestino, potenzialmente con decenni di anticipo rispetto alla comparsa dei primi sintomi cognitivi. Quindi, se confermata, questa prospettiva ridisegna completamente non solo la comprensione della malattia, ma anche le strategie terapeutiche e preventive da adottare, che, come sappiamo, insomma, sono un po' in una zona, in un limbo, senza grandi effetti. Lo studio è stato condotto da Cesar Ciuna presso il Novo Nordisk Foundation Center for Basic Metabolic Research in Danimarca, insieme a un team internazionale di ricercatori. Il gruppo, e qui veniamo al grande interesse di questa ricerca, ha analizzato i dati genetici di oltre 85.000 pazienti, quindi 85.000 pazienti con diagnosi di Alzheimer, e di circa 485.000 individui invece sani. Quindi, diciamo, lo stato delle cose sui test era veramente ampio, attingendo poi ulteriormente anche alla banca dati European Alzheimer and Dementia Biobank. A questo corpus di dati si è aggiunta un'analisi dell'attività genetica condotta su 5 milioni di cellule singole provenienti da 40 regioni corporee e 100 aree cerebrali diverse. Quindi, questo per capire, sono tante cifre, ogni tanto si va in confusione, ma per capire che è una ricerca fatta con dei campioni davvero ampissime ed è una delle eccellenze di questa ricerca. L'elemento, come ha detto, più sorprendente emerso dall'indagine riguarda la distribuzione di oltre 1.000 geni le cui varianti aumentano il rischio di sviluppare l'Alzheimer, e contrariamente a ogni attesa questi geni risultano scarsamente espressi proprio nel tessuto cerebrale, mentre mostrano livelli di attività significativamente più elevati in organi, come detto, come la pelle, i polmoni, il sistema digerente, la milza, oltre che nelle cellule immunitarie circolanti nel sangue. L'ipotesi che emerge quindi è che specifiche varianti genetiche possano modulare l'intensità dell'infiammazione periferica, e quindi è sempre l'infiammazione un po' sotto la lente, e la sua capacità di propagarsi fino al cervello, rendendo alcuni individui più vulnerabili a sviluppare l'Alzheimer in seguito appunto per esempio a infezioni o altri eventi infiammatori. Ci sono segnali di cautela, ma da ricercatori altrettanto famosi rispetto a quelli danesi, sono degli australiani che pure stanno portando avanti delle ricerche in campo e confermano in realtà questa tesi, dicendo cautela nella metodologia, perché l'associazione, appunto, ovvero l'associazione di questa presenza di modificazione genetica in organi periferici come la pelle o il polmoni, non implica causalità, e qui naturalmente sono termini tecnici, ma per i ricercatori medici è importantissimo sottolinearli. Quindi dovranno venire fatti ancora degli studi per dimostrare il ruolo attivo di questi geni nel decorso della malattia. Sul piano biologico, il meccanismo attraverso cui l'infiammazione periferica potrebbe raggiungere il cervello è oggetto di ricerche attive in tutto il mondo, e quindi per concludere direi che proprio il grande numero di ricercatori, diciamo i ricercatori di tutto il mondo, stanno pian piano convergendo verso questo che, se verificato, costituirebbe proprio una rivoluzione nell'ambito della ricerca sull'Alzheimer. Quindi la comunità neuroscientifica mondiale ha aperto un nuovo dibattito proprio a seguito della pubblicazione dei dati di questa importantissima ricerca, e noi possiamo già anticipare che a Mille Voci Scienza e Ricerca avremo presto una luminare nella ricerca in campo Alzheimer. Quindi approfondiremo sicuramente il tema. Oggi invece lo ricordiamo, il nostro tema di approfondimento è un altro, ovvero la chirurgia viscerale, tema che approfondiremo dopo questo brano musicale.
Rete 1.
Lo abbiamo anticipato fin dall'inizio di questa puntata: il 20 e il 21 di marzo al Palazzo dei Congressi di Lugano si tiene Chirurgia in Piazza, un evento, possiamo definirlo così, un'occasione davvero unica, una manifestazione aperta al pubblico per spiegare che cosa fa la chirurgia moderna oggi, la chirurgia viscerale. Ci saranno conferenze, tavole rotonde, storie di pazienti, storie di medici, postazioni informative interattive. Sarà davvero l'occasione, non dico per metter mano, perché quello lo fate solo voi che siete qua attorno al tavolo di Mille Voci Scienza e Ricerca, però sarà veramente l'occasione di avvicinarsi a questa specializzazione.
Ebbene sì, perché la chirurgia viscerale esce dalla sala operatoria e si mette proprio in piazza, no? Con modalità un po' inconsuete ma comunque originali. Ma prima di andare in piazza, la chirurgia passa da Mille Voci con i nostri ospiti, il professor Dimitri Cristoforidis, primario del servizio di chirurgia generale e viscerale dell'ente ospedaliero cantonale e docente universitario, la dottoressa Alice Vanoni Colombo, specialista in chirurgia viscerale.
E poi abbiamo il professor Thomas Greuter, primario del servizio di gastroenterologia ed epatologia all'ospedale regionale di Lugano, EOC sempre, professore straordinario di gastroenterologia ed epatologia nella facoltà di scienze biomediche. Lui ci parlerà tanto di prevenzione anche in ambito oncologico, legato naturalmente agli organi di cui tratteremo. E poi salutiamo anche il dottor Davide De Magistri, medico urgentista. Insomma, lei lavora al pronto soccorso, anche questo è un capitolo che ci sta particolarmente a cuore, perché insomma ritroveremo l'esperienza di tanti che ci stanno ascoltando naturalmente in questo momento. Allora, per approfittare, questo potrebbe essere una sorta di introduzione per chi ci segue dai microfoni della Rete 1, per prepararsi a queste due famose giornate del 20 e del 21. Quindi saremo inizialmente un po' didattici, Claudia, perché ci preme far capire di cosa stiamo parlando. Allora, quando si parla di chirurgia viscerale, a cosa facciamo riferimento? Iniziamo proprio con lei, professor Cristoforidis.
Buongiorno, grazie dell'invito. Allora, la chirurgia viscerale si occupa di patologie che hanno bisogno di un intervento a livello dell'addome, essenzialmente della pancia, e anche delle ghiandole endocrine come la tiroide. Ma per spiegare, le patologie più frequenti che abbiamo da trattare sono le ernie, i problemi intestinali, come possono essere i diverticoli, i tumori, problemi del fegato, del pancreas, dei calcoli della colecisti e tante altre patologie urgenti come l'appendicite e altri problemi che hanno bisogno di un intervento. Ma essenzialmente noi operiamo nella pancia.
Ecco, voi operate e allora parliamo di tecniche, no? Le tecniche utilizzate per questi interventi vanno dalla laparoscopia alla chirurgia robotica alla chirurgia aperta, open. Vogliamo spiegare di che cosa si tratta, partendo magari dalla laparoscopia?
Ok, io partirei dalla laparotomia, ecco. O chirurgia aperta, che vuol dire aprire la pancia, fare un grande taglio, quello che in chirurgia abbiamo da sempre fatto e continuiamo a farlo per alcune situazioni, e permette di avere un accesso dove il chirurgo opera con le sue mani direttamente o con le pinzette e le forbici, ma toccando gli organi. La laparoscopia invece, sviluppata negli anni 80, consiste a fare dei piccoli taglietti, dei buchini attraverso i quali introduciamo una telecamera. Gonfiamo la pancia utilizzando come gas l'anidride carbonica, quello ci dà uno spazio dove con strumenti lunghi e stretti, pinze, forbici e altro, possiamo andare a fare un po' gli stessi interventi, ma con molto meno trauma a livello dell'addome. Quello permette un recupero più veloce.
Infatti, se noi oggi siamo qua con così tanti ospiti per approfondire questo tema, c'è un motivo, e c'è un motivo anche perché voi organizzate queste due giornate evento, è perché possiamo dire che negli ultimi 40 anni, 30 anni di sicuro, l'evoluzione del vostro lavoro tra le varie specializzazioni mediche ha avuto un'evoluzione a livello tecnologico importantissima. Lei ha già messo le basi per capire di cosa andremo a parlare, ma io a caso in questi giorni ho incontrato due persone che mi dice: ah, sai, sono stata operata all'appendicite. E dice: ah, ma vedo che ti sei già ricammini. Sì, sì, no, ma sai, oggi ti fanno due buchettini e non è come una volta che c'era il taglio, c'era l'apertura. Cioè... Quindi ecco, entriamo in quella che possiamo definire una sorta di rivoluzione, e qui mettiamo, noi abbiamo intitolato questa puntata dalla mano, ma diciamo perché l'avete messo anche voi sulle locandine delle due giornate, dalla mano di Leonardo al braccio da Vinci. Quindi pian piano vi chiediamo di accompagnarci in questa che è stata la grossa rivoluzione tecnologica. Professor dottor Cristoforidis, lei ha già accennato. C'è un robottino, possiamo dire, c'è un robottino che prima faceva poche cose, adesso c'è un robottino che fa tante cose.
Sì, allora vorrei...
Che strumenti
il robot,
avete?
Che utilizziamo oggi, bisogna subito chiarire che non è un robot autonomo come quelli che vediamo sui social, uomini che saltano da soli, che corrono, che fanno... È un telemanipolatore alla fine, cioè è sempre il chirurgo e il movimento del chirurgo che è trasmesso a questa macchina. Il chirurgo non tocca il paziente direttamente, è lo strumento, il braccio robotico, che però permette di rendere il movimento molto più preciso, perché se io muovo il mio braccio di 20 centimetri, lui si muove forse di 5, quindi c'è una trasmissione. E poi permette anche di avere strumenti che hanno delle articolazioni che permettono di fare movimenti e... Per esempio andare a mettere un punto dietro un angolo dove altrimenti non sarei stato capace. E questo è il robot con il quale operiamo adesso. Ma secondo me la futura grande evoluzione che sta arrivando adesso è l'integrazione anche di tutta la tecnologia legata all'intelligenza artificiale, a analizzare tanti video che noi stiamo producendo oggi operando col robot, per un giorno avere sicuramente un'assistenza, un po' come lo fanno i piloti d'aereo, che hanno il pilota automatico, ma non c'è mai un aereo che vola completamente da solo. Quindi credo che l'evoluzione robotica sta andando in questa direzione.
E quindi non è già utilizzata l'intelligenza artificiale, state fornendo i dati affinché un giorno possano servire.
Esatto, questa è la mia diciamo, interpretazione, ma stiamo andando ancora, non utilizziamo intelligenza artificiale, ancora stiamo operando direttamente, quello che faccio io si traduce con un movimento del robot esattamente uno a uno, o allora in una scala un po' più precisa. E come dicevo, la grande evoluzione fra il grande taglio di laparotomia e la laparoscopia ha permesso di rendere questo gesto meno invasivo. Dalla laparoscopia alla chirurgia robotica, la chirurgia robotica è sempre una laparoscopia. È vero che è più precisa, quindi all'interno probabilmente operiamo in modo più preciso e facciamo meno danni o meno fastidio, e questo può dare ancora un piccolo vantaggio, ma al mio parere il grande vantaggio ancora non l'abbiamo visto con la chirurgia robotica, lo stiamo preparando.
Allora, premessa importantissima, perché per chi non fosse ancora passato in sala operatoria, ci teniamo a sottolineare, chirurgia viscerale robotica non significa, come ha spiegato bene il professore, che siete operati da un robot, siete operati da un chirurgo che
sta una console,
che sta,
possiamo dire.
Sta una console, che sta
con
una
le
console.
Mani diciamo protette, ruota, mantiene una visione molto più ampia rispetto all'occhio umano, anche
molto più ampia, tridimensionale, ampia, gesto molto più preciso. E poi volevo anche aggiungere che il chirurgo sta alla console, ma l'assistente del chirurgo, che ovviamente è anche un chirurgo, sta al letto del paziente, vicino al paziente, per esempio cambiare gli strumenti o agire immediatamente se c'è un problema o qualsiasi altra necessità.
Diceva Maria Pia prima, no? La chirurgia robotica, possiamo dire, esiste ormai da 40 anni, c'è stata un'evoluzione. Immagino che i chirurghi come lei, che si avvalgono dei robot per operare, hanno una formazione specifica che va aggiornata in base all'evoluzione delle macchine. Siete in continuo studio, immagino.
Siamo, ma tutti noi medici, certo, siamo in continuo studio. Quando uno opera anche con le mani, ci sono nuove tecniche, nuovi strumenti, uno bisogna aggiornarsi, sicuro. Adesso per la chirurgia robotica ci sono dei percorsi molto ben definiti che siamo obbligati a seguire prima di toccare il paziente. Ovviamente si inizia sempre con interventi più semplici per andare al più complicato, e che c'è sempre una via di soccorso, di convertire dalla chirurgia robotica alla laparoscopia, vedi, alla chirurgia aperta, se le cose non vanno come vorremmo.
Dottoressa, cominciamo a coinvolgere tutti gli altri ospiti, ne abbiamo per tutti, non preoccupatevi, non uscirete a bocca asciutta. Allora, dottoressa Alice Vanoni Colombo, specialista in chirurgia viscerale, lei, diciamo, anagraficamente un po' più giovane, quindi è entrata in questo mondo, ha scelto questa specializzazione, cosciente che oltre a tutta la preparazione medica, diciamo, più nota, c'era per lei questa parte di tecnologia. Che cos'è che l'ha affascinata il giorno che ha deciso di intraprendere questa specializzazione, sapendo che c'era questa parte robotica che magari a qualcuno può anche risultare ostica? Dice: io sono un medico, uso le mie mani, faccio delle analisi cliniche, poi vado in sala operatoria, però ecco, l'elemento robot come l'ha vissuto, come lo vive?
Allora, buongiorno a tutti, grazie mille per l'opportunità di essere qui. Allora, lo vivo in modo eccellente, anche perché sono appunto la generazione seguente, quindi comunque ho iniziato la mia specialità alla fine forse della chirurgia aperta, non che è finita, però comunque già dove la chirurgia laparoscopica era assodata e ben presente nella mia specialità. La maggior parte degli interventi comunque durante la mia specialità venivano già effettuati in chirurgia laparoscopica, per cui formata già sulla chirurgia mini-invasiva a partire da subito, dall'inizio della mia esperienza professionale. L'avvento del robot è arrivato, se ne sentiva già parlare, però non era ancora, cioè non avevo ancora messo mano fino al termine dopo l'ottenimento del titolo di specialista in chirurgia generale. Una novità che avevo, è stata ben accolta, anche perché comunque i benefici ci sono e è comunque molto stimolante e rimane molto stimolante imparare a utilizzarlo e vedere anche i benefici che esso può portare al paziente, per cui è una tecnologia che viene molto apprezzata.
Comunque non è facile iniziare, mi rivolgo di più alla dottoressa Veneno, non è facile iniziare ad usarlo, anche perché io parlo per me, ma il cervello abituato magari a dei movimenti, a delle manualità, dovendosi inserire c'è una tappa intermedia, quindi bisogna adattarsi, bisogna conoscere l'apparecchio, bisogna conoscere la macchina, bisogna avere una grande sensibilità, bisogna stare attenti comunque a molti aspetti.
È molto più intuitivo di quello che si pensa. Come ha già detto il professore, ci sono dei percorsi di formazione che siamo obbligati ad intraprendere per poter avere poi l'accesso alla chirurgia robotica. E inizialmente quello che tutti, perché tutti descrivono che effettivamente manca un feedback tattile. La cosa che a me ha impressionato è che molto rapidamente questo feedback tattile si apprende utilizzando gli occhi. E il fatto che ci sia comunque una visione molto pronunciata in 3D dà la possibilità di sviluppare molto rapidamente questo feedback tattile, che si apprende almeno relativamente rapidamente, e il passaggio da laparoscopia a robot risulta comunque facilitato.
Ma quali sono i criteri? Quali criteri guidano la scelta tra chirurgia mininvasiva e chirurgia tradizionale, e quali sono i vantaggi e i limiti di ciascun approccio? Cioè, è il medico che sceglie quale tecnica usare, o è la tipologia di operazione che lo richiede?
Allora, prima di tutto la patologia che sceglie. Cosa devo fare all'interno? Devo togliere un tumore? Devo, non so, liberare un vaso? Allora, se lo posso fare con una tecnica mini-invasiva, se posso fare la stessa cosa con una tecnica mini-invasiva, ovviamente preferisco la tecnica mini-invasiva, e ovviamente devo essere formato per poter farlo. Tendiamo con gli anni, con l'esperienza, ci sono adesso pochi interventi che non possiamo fare con tecniche invasive. A volte nell'urgenza o nell'emergenza, direi, in un paziente che è in condizioni vitali molto critiche, che bisogna andare ma veramente veloce, allora lì non c'è tempo di installare il robot, aspettare, mettere o fare la laparoscopia, e quindi lì passiamo alla chirurgia aperta, che effettivamente, se guardiamo le statistiche, per interventi urgenti è più frequente.
Quindi il dottor,
infatti, esatto, allunghiamo la domanda. Dottor Davide De Magistri, medico urgentista, lo abbiamo detto, lei lavora quasi regolarmente, non solo, ma tanto in pronto soccorso, quindi rimbalziamo, perché la domanda di Claudia giustamente ha un senso, abbiamo capito che all'80% si usa il robot.
Laparoscopia, sì, o robot.
In pronto soccorso bisogna decidere in fretta, valutare in fretta soprattutto, e quindi gli interventi più classici magari sono ancora all'ordine del giorno.
Buongiorno a tutti, anche da parte mia grazie per essere qui. Ovviamente in pronto soccorso il robot non ha spazio, e neanche la laparoscopia, quindi è tutto mani. Quindi anch'io ho fatto il percorso di chirurgia, non mi sono voluto limitare a questa parte. Il corpo era molto ampio, quindi volevo avere a che fare con tutto il corpo umano, e mi sono dedicato alla medicina d'urgenza, medicina e chirurgia d'urgenza. Quindi tutto quello che facciamo in pronto soccorso ci metto le mani.
Quindi non è che non venga considerato, laddove ci fosse un'emergenza, diciamo un po' più bassa, emergenza sì ma un po' più bassa, valutate eventualmente, dice beh, ma magari domani operiamo il paziente con l'ausilio.
Allora, nel momento in cui abbiamo un'appendicite acuta, noi prendiamo il paziente, facciamo una diagnosi, poi chiamo Alice, guarda, ho un'appendicite, vieni, prendi in carico la paziente, scegli tu quando operarla e poi scegli tu la metodica. Non sono io che dico a lei come operarla, può sceglierla col robot aperta oppure come preferisce.
Però lei valuta che il paziente possa sopportare un'attesa, giustamente.
Esatto, quello sicuramente. La tempistica poi viene decisa dal chirurgo. Se un paziente è in shock settico, andrà operato nel più breve tempo possibile. Ovviamente una peritonite deve essere operato rapidamente.
Chirurgia viscerale, sempre questo è il tema che stiamo approfondendo in previsione di queste due giornate aperte al pubblico del 20 e del 21 di marzo. Dottor De Magistri, i casi più 21 e 22, io ho detto 20. 21. Ah, che bello essere corretti in diretta. 21 e 22 ce la possiamo fare.
È il weekend,
ma ci ritorneremo poi. Dottor De Magistri, i casi più ricorrenti, sempre parlando di chirurgia viscerale, in pronto soccorso cosa possono essere? Incidenti, blocchi intestinali?
Allora, gli incidenti, fortunatamente i grossi politraumi sono 200 all'anno circa. La maggior parte delle altre casistiche sono appendiciti, colecistiti, occlusioni intestinali e cos'altro?
Diverticoliti
perforate, però sono casi, sì, sono queste, la casistica maggiore è questa dei pazienti che devono poi essere ricoverati.
Di patologie chirurgiche.
Patologia chirurgica, no, non parliamo della patologia internistica perché lì apriamo un altro grande capitolo di pazienti che non devono andare in chirurgia, ovviamente.
Certo.
Ma le innovazioni tecnologiche nella chirurgia viscerale in che modo stanno cambiando gli esiti per i pazienti? Oltre ovviamente all'essere meno invasivi, sono anche più precise, più efficaci?
Sì, soprattutto allora,
rispetto
il meno
alla
invasivo
mano,
rispetto all'aperto, partendo dal principio che all'interno dell'addome dobbiamo fare alla fine lo stesso intervento, togliere il tumore nello stesso modo, che sia aperto o laparoscopico, quindi il recupero più veloce è il vantaggio principale, ma recuperando più in fretta, in particolare per patologie tumorali che forse necessitano anche altre terapie, migliora anche la prognosi del paziente, perché forse un paziente che fa complicanze dopo una chirurgia aperta, che è troppo stanco, troppo indolenzito, non riesce a iniziare per esempio la sua chemioterapia a tempo, e questo può avere una conseguenza. Ma noi siamo a un livello dove forse diverse patologie riusciamo a curarle bene, e adesso puntiamo anche sulla qualità di vita del paziente, non solo sulla cura della malattia, ma curare la malattia preservando il massimo di qualità di vita e di funzione. Non so, togliere una parte dell'intestino e riuscire a riconnetterlo, evitare il famoso sacchetto quando uno lo deve tirare l'intestino fuori. Far perdere meno massa muscolare al paziente durante tutto questo percorso. E poi non è solo la tecnica chirurgica, non siamo da soli a giocare lì, cioè quello che ha avuto anche una grande evoluzione è la medicina peroperatoria, cioè il tipo di anestesia, la preparazione del paziente, il modo come li trattiamo dopo l'intervento, quindi questo è anche molto importante per migliorare l'outcome, il recupero del paziente.
Certo, questo è importantissimo. Ha evocato tanti interventi, lo sappiamo, i casi di tumore sono purtroppo in aumento, ma attorno al nostro tavolo c'è anche chi lavora proprio per la prevenzione, e poi parleremo anche dell'interdisciplinarità, che è importantissima sempre di più oggi, soprattutto anche per prevenire i casi oncologici. Quindi salutiamo e ringraziamo il professor Thomas Greuter, primario del servizio di gastroenterologia e patologie dell'ospedale regionale di Lugano. Lei, come ha detto entrando in questo studio, io non opero, però io lavoro in sede di prevenzione, di analisi, o magari lavoro di concerto con chi poi deve operare. Quindi fa meno uso delle tecnologie che abbiamo appena spiegato, però fa uso anche di altre tecnologie in fase di analisi.
Esatto, anche noi abbiamo delle tecnologie molto, molto importanti e nuove. Che cosa facciamo noi? Noi siamo prima o dopo la chirurgia, e poi la collaborazione, come lei ha detto, con la chirurgia importantissima. Che cosa significa? Noi spesso vediamo il paziente prima con i sintomi. Forse la dispepsia, fa male la pancia, c'è un sanguinamento, c'è sangue nelle feci, e poi dopo dobbiamo fare la diagnosi, e l'aiuto, la tecnica che ci aiuta il più è l'endoscopia. L'endoscopia significa la gastroscopia o la colonoscopia. Allora andare dentro e vedere che cosa succede nello stomaco o nel colon per fare la diagnosi. Questo è uno, e poi dopo anche per trattare degli stadi precoci, dove non è più necessario fare la chirurgia. Allora anche qui c'era un sviluppo importante, che delle piccole cose nello stomaco, nel retto, nel colon, possiamo anche noi resecare, ma questa è sempre una discussione tra noi, l'endoscopia e la chirurgia. Questo è uno, e poi anche dopo la chirurgia, se il chirurgo ha fatto un intervento per una malattia cronica, per esempio il morbo di Crohn, una colite ulcerosa, dopo viene la fase di un trattamento con i farmaci, e anche qui abbiamo noi il nostro spazio.
Possiamo magari fare qualche esempio? Lei diceva in fase anche di controlli, sappiamo che per una colonoscopia, una gastroscopia, laddove ci fosse qualcosina che voi valutate possibile da togliere, lo fate già. Ci racconti come fate? Perché esatto, tante persone si svegliano e dicono: ah, ma mi hanno detto che non mi sono accorto, non so.
Sì, allora vediamo due tipi, soprattutto per la colonoscopia. Due tipi di pazienti. Uno sono i pazienti con sintomi che si presentano e noi dobbiamo fare la colonoscopia. Questi sono pazienti con un'anemia, la mancanza di ferro, per esempio, o che hanno visto sangue nelle feci. E poi se noi qui troviamo qualcosa dentro, nel colon, un polipo, che è un stadio precoce, non ancora un cancro, normalmente l'intervento ideale è togliere direttamente durante l'esame con una onza, per esempio, che per i polipi piccoli va molto veloce. E poi dopo l'intervento dobbiamo parlare con il paziente che cosa noi abbiamo fatto. Questo facciamo per evitare che questo polipo, per esempio, diventi una volta un cancro, e poi quando è un cancro dobbiamo fare un intervento più grande, e la chirurgia che ha qui lo spazio. Gli altri pazienti che noi vediamo spesso sono i pazienti per la prevenzione. Qui c'è il programma cantonale di depistaccio per il cancro colorettale, che è molto importante, che normalmente comincia con il medico curante, che fa un test di sangue nelle feci. Se questo test è positivo, vediamo noi il paziente per una colonoscopia, perché c'è una possibilità abbastanza alta che c'è un polipo nel colon, e come ho detto vogliamo trovare questi polipi come piccoli polipi, perché per i piccoli polipi è molto più facile fare un intervento. L'altra possibilità è di andare direttamente verso la colonoscopia di prevenzione, soprattutto in pazienti con un profilo di rischio un po' più alto. E la raccomandazione è chiaro, di un'età di 50 anni, di cominciare con questo depistaccio. Ma se qualcuno ha nella famiglia un caso, e anche una famiglia età, è molto importante di cominciare anche più presto. E poi ci sono casi, soprattutto negli Stati Uniti, ma anche in Svizzera, con giovani pazienti di 45 anni, 40 anni, con un cancro, dove noi dovremmo o avremmo dovuto fare il depistaccio anche più prima. Allora, probabilmente nel futuro andiamo piuttosto verso le 45, forse anche verso le 40, dove noi vogliamo iniziare il depistaccio.
Quello che lei dice, professore, è importantissimo, perché è un dibattito aperto in Svizzera, dove sappiamo che non in tutti i cantoni gli screening sono proposti, quindi offerti. È un grande dibattito, perché appunto anche questa indicazione dell'età che si potrebbe abbassare, lì sì che si farebbe prevenzione. So che c'è di mezzo la politica, ma chiedo a voi che siete scienziati, che siete medici, che, come ci avete ben spiegato, state sempre studiando l'idea di abbassare l'età di questo screening. Io devo dire, in Ticino siamo anche fortunati, perché le proposte sono buone.
Almeno abbiamo un programma di screening. In diversi paesi si va direttamente alla colonoscopia e non alla ricerca di sangue occulto, perché è chiaro che la colonoscopia è comunque più preciso come esame, ma costa di più. Per l'età 45 probabilmente ci arriveremo. Gli studi americani sono più avanti, però va detto anche che gli americani hanno anche una dieta, hanno fattori di rischio diversi di noi. Ho guardato le ultime statistiche, è vero che aumenta globalmente il cancro fra i giovani. In Svizzera un pochettino meno evidente questa cosa, negli Stati Uniti sì. Io al minimo sintomo, alla minima storia familiare di tumore dell'intestino o un pochettino di sangue che uno pensa avere emorroidi, sopra 45 subito coloscopia, e se no da 50 avanti. Poi la coloscopia, cioè, bisogna sdrammatizzare un po', hanno tutti paura della coloscopia. La coloscopia uno non sente niente.
Secondo me abbiamo tutti più paura di quelle magiche bevande.
Quella sono d'accordo che è schifosissima, però ci sono diversi tipi. La coloscopia, cioè, uno non sente niente, dorme tranquillo e poi si sveglia, arriva il professor Greuter, dice va tutto bene. Ed è già finita la cosa, la preparazione.
La nuotata precedente che...
esatto. Ma è più... dopo il dolore nulla?
No, nulla.
Cioè, è il gusto.
Ci sono delle preparazioni, ti bevi un bicchiere, poi ti bevi i liquidi chiari e fanno la stessa cosa, non devi berti un litro e mezzo di roba schifosa.
Esatto.
Sono delle preparazioni molto più efficaci.
Anche qui c'è un sviluppo. La preparazione dobbiamo ancora fare, allora non esiste un'alternativa, ma diventa sempre più comodo per i pazienti. Poi, come ha detto il professor Christoforidis, l'intervento si svolge sotto una sedazione, il paziente non sente niente, si sveglia molto molto veloce dopo, e molto comodo per il paziente, senza dolori e senza disturbi.
Quindi importante, perché anche il nostro compito, insomma, veicolare dei messaggi significativi, e quando parliamo di prevenzione adesso abbiamo dato, credo, gli elementi sia medici ma anche, diciamo così, un po' psicologici, perché tante persone un po' fuggono, no, a quest'idea, ma no, però io rimango convinta che sia il beverone la cosa che ostacola di più la scelta di...
E poi un punto che è importantissimo per la prevenzione, per la coloscopia dopo, è la qualità. E la qualità, come noi facciamo la coloscopia, è anche il tempo dell'intervento. Noi prendiamo sempre più di tempo per la prevenzione, se noi sappiamo che dobbiamo cercare polipi per la prevenzione. Abbiamo studi che hanno mostrato che almeno tra 8 e 10 minuti dobbiamo prendere questo tempo per essere nel colon e guardare bene il colon, e probabilmente anche meglio di prendere più tra 10 e 15 minuti. Allora, questa qualità per una colonoscopia di depistoccia è assolutamente chiave.
Quindi la tecnologia al servizio della chirurgia, ma la tecnologia, ce l'ha spiegato bene il professor Greuter, anche al servizio della prevenzione, e anche lì, ma riprendiamo il tema naturalmente dopo le 11, le novità sono all'ordine del giorno, anche voi vi dovete sempre aggiornare, perché se uno pensa che c'è l'occhiettino, beh, poi c'è anche altro.
Sì, adesso ci ascoltiamo Jovanotti e Sergio Mendes con Punto, poi l'informazione delle 11, e noi torniamo subito dopo con i nostri ospiti.
Siamo sulla Rete 1 e stiamo approfondendo con i nostri preziosi ospiti il tema scelto, che è quello della chirurgia viscerale riguardo all'evoluzione che negli ultimi 30-40 anni ha vissuto questa specializzazione. Abbiamo parlato anche di prevenzione importantissima, dove altrettanto la tecnologia è al servizio naturalmente della conoscenza e della sapienza dei medici. Lo ricordiamo, sono sempre i medici, anche se con l'ausilio di piccoli robot, che decidono, valutano e poi operano. Si parla di interventi robotici, ma non è un robot che opera, è sempre il chirurgo, come la stessa cosa accade quando si fanno gli esami di prevenzione. Abbiamo parlato di formazione, di prevenzione, di interventi in urgenza, dove abbiamo capito che, ecco, l'ausilio dei robottini è un po' meno, anzi quasi mai, perché lì bisogna decidere e agire con le mani, come ci ha spiegato il dottor Magistri. parliamo di questo tema perché, Claudia, tra 10 giorni.
Sì, il 21 e 22 marzo al Palazzo dei Congressi si tiene Chirurgia in Piazza, una manifestazione aperta al pubblico per ispirare, diciamo, per spiegare cosa fa la chirurgia moderna oggi, con conferenze, storie di pazienti, postazioni informative, attività interattive, delle quali tra poco parliamo un po' più approfonditamente. Tra l'altro ci sono anche un paio di domande che ci arrivano allo 076 321 11 13 e tra poco le giriamo ai nostri ospiti.
Intanto Phil Collins. Evoluzione della chirurgia robotica in ambito di chirurgia viscerale. Oggi si concentra sulla mini-invasività, sulla miniaturizzazione. C'è anche l'intelligenza artificiale, garantisce miglior visione, garantisce miglior precisione, garantisce magari meno tremolio laddove ci potesse essere, garantisce anche, siamo con i nostri ospiti come durante la prima ora e quindi ne approfittiamo per approfondire ancora qualche tematica. Professor Cristoforidis, accennavamo anche al vantaggio di limitare i casi di infezione, quindi di limitare le infezioni laddove ci sono piccole lacerazioni, sia fuori ma soprattutto dentro.
Sì, le tecniche mini-invasive fanno meno infezioni, quello è stato provato, studiato ampiamente, semplicemente per il fatto che i tagli sono, le ferite sono più piccole, c'è meno contaminazione della ferita da batteri dall'interno dell'addome, quindi si infettano meno e anche c'è meno aggressione nel corpo, c'è meno sangue. E il sangue, lo sappiamo, il sanguinamento favorisce l'infezione. Le tecniche mini-invasive sicuramente diminuiscono il tasso di infezione post-operatoria, non lo eliminano del tutto, ovviamente.
E in effetti dal pubblico c'è chi ci scrive allo 076 321 11 13 elogiando, no, queste tecniche all'avanguardia, perché sono pazienti appunto che le hanno subite, diciamo, e sono molto contenti. E c'è invece chi su consiglio del medico ha fatto un intervento di chirurgia viscerale classico, chiamiamolo così, anziché robotico, ma si domanda, il robot, domanda Piero, garantisce veramente un intervento più celere e una ripresa più veloce? È davvero così sicuro? Lo ribadiamo.
Sì, ma bisogna veramente guardare il tipo di intervento necessario. E questo è sempre il chirurgo che deve decidere l'approccio migliore. Non c'è un tutto o niente, un sempre o mai. Stiamo cercando sempre a spingere la qualità del nostro lavoro al più alto possibile e il robot è uno di questi mezzi, ma sicuramente non è l'unico. Ci sono anche un sacco di altre, una serie di altre cose che facciamo o non facciamo più, come facevamo prima: limitare le trasfusioni, preparare il paziente prima dell'intervento, cercare di evitare le infusioni, farlo uscire dal letto subito, coprire bene il dolore, tutto un insieme che fa sì che il paziente evita, minimizza il suo rischio di infezione o di altre complicanze, ma non sarà mai zero, non c'è chirurgia che può garantire l'assenza totale di complicanze.
Chirurgia, abbiamo detto le tecniche, laparoscopia, chirurgia aperta, classica la chiamo io, ma non si chiama così, si chiama proprio aperta, giusto?
Aperta o laparotomia.
Laparotomia, ecco il termine.
Introduco
corretto.
L'elemento greco che è tutto otomia.
Ecco, infatti, taglio, a proposito, professor Cristoforidis, quindi. E poi appunto chirurgia robotica, le tecniche, no, di cui abbiamo parlato oggi, tra l'altro, saranno proposte come attività proprio interattive il 21 e 22 marzo al Palazzo dei Congressi di Lugano, cioè si possono proprio provare in maniera virtuale, chiunque può entrare e mettersi alla console, è così che funzionerà?
Quello che volevamo fare, cioè chiunque può venire, sedersi alla console come lo facciamo noi chirurghi. Ovviamente dall'altra parte non ci sarà un paziente e una pancia da operare, ma ci saranno dei giochi di anche manualità per cercare di capire come si fa. È molto intuitivo, per tornare alla sua domanda di prima, e faremo provare anche la laparoscopia, avremo anche delle animazioni per insegnare alla gente a mettere dei punti classici, come non so, allora non devono farlo dopo a casa da soli, ma beh, per far capire come si fa. Ci saranno anche le impostazioni per attraverso la realtà virtuale, i visori, avere un'esperienza immersiva di come cosa succede quando uno va a farsi operare, non dico di più, sarà molto divertente. E poi un Teddy Bear Hospital di cui si occuperà anche Alice per i piccoli, che avendo fatto nel passato in altre occasioni ha avuto molto successo.
Alice.
Sì, esatto. Allora è un'attività ludica dedicata ai più piccoli, proprio con l'obiettivo di spiegare ai bambini che cos'è l'ospedale, come funziona un ospedale, come funziona una sala operatoria, dandogli la possibilità di diventare loro stessi il medico del proprio peluche. Quindi il peluche arriverà malato con un problema che verrà poi e questi bambini verranno accompagnati in un percorso che spiegherà in modo divertente, senza paure, come funziona l'ospedale, come funziona la sala operatoria. È un'attività che è già stata implementata, io la conosco dai tempi dell'università, con un grandissimo successo, anche proprio perché avvicina i più piccoli a un ambiente che spesso e volentieri fa paura, perché è non conosciuto, perché fa male, perché andare dal dottore non è sempre divertente. Invece questo modo permette di smorzare un po' le paure e attenuare questo lato.
Ecco, ma in effetti un'altra domanda, tutto questo ovviamente per presentarsi al pubblico, per fare in modo che la chirurgia faccia meno paura, non soltanto ai bambini, perché anche gli adulti insomma hanno le loro paure, ci mancherebbe, oppure anche per attrarre nuovi chirurghi insomma in questo campo.
Sì, l'ha capito, noi volevamo uno presentarci. Allora, com'è nata questa idea? Perché abbiamo l'abitudine di fare dei simposi in generale per i medici curanti o per altri medici per informare sulle novità, e ci siamo detti, ma perché non lo facciamo anche non solo per i medici curanti ma anche un po' più per il pubblico, e farlo all'ospedale? Sempre andare all'ospedale per ascoltare una conferenza all'ospedale non piace, quindi facciamolo fuori, facciamo una porta aperta, rendiamolo anche un po' più ludico. E non è che andiamo a vendere un prodotto ovviamente, ma è per spiegare cosa stiamo facendo e per far vedere e ispirare anche i giovani, di dire ma la professione medica, in particolare quella del chirurgo, è affascinante, è bella, io sono veramente, mi sento molto felice di aver scelto e di poter fare questo mestiere, che considero uno dei più belli del mondo. Quindi ispirare altri, far vedere, togliere delle paure o dei miti, delle cose che persistono ancora dall'epoca quando si faceva la chirurgia senza anestesia, perché alla fine è quello. Cioè, che poi la paura numero uno dei pazienti prima di farsi operare non è se mi taglia forse sanguinerò o farò un'infezione, no. Ma mi sveglierò dopo l'anestesia? Cioè quello,
non posso confermare.
Perché quello viene dal Medioevo, dove l'anestesia effettivamente tanti non si svegliavano.
Beh, questo ne approfittiamo anche, esula un pochettino dalla vostra specifica naturalmente, però anche qua possiamo attestare, possiamo rendere conto dell'evoluzione. Le anestesie appunto non sono più quelle di una volta, quindi anche per voi che operate, per voi che lavorate anche in caso d'urgenza, cioè è cambiato molto da quel punto di vista.
È cambiato molto tutta la medicina peroperatoria. Per dare un esempio, un intervento sull'intestino, quando io ho iniziato ero medico assistente, il paziente stava in ospedale un minimo di 10 giorni, e perché aveva dolori, perché non mangiava, perché i medici aspettavano finché inizia a dare segni di ripresa dell'attività intestinale per poter dargli una piccola ombrodino, poi non si alzava perché aveva un male cane. E riceveva un sacco di infusioni, e lo sappiamo oggi che ricevere tante infusioni è molto deleterio perché uno prende peso, tutto funziona meno bene. Oggi un intervento sul colon in un paziente sano senza complicanze sono 2-3-4 giorni massimo in ospedale. Il paziente esce dal primo giorno, mangia, si alza dal letto, cammina, ovviamente un po' indolenzito, un po' stanco, un po' questo o l'altro, però il recupero è estremamente più veloce, perché ovviamente grazie a delle tecniche meno invasive, ma anche anestesie meno pesanti, farmaci che, come evitiamo tantissimo la morfina,
certo,
che rallenta tutto, e comunque ci sono tecniche per togliere il dolore e permettere al paziente di subito muoversi, quindi l'intestino si riprende meglio, gli diamo da mangiare subito e lo prepariamo anche, cioè la preparazione è anche importante prima dell'intervento. Uno per fare una gara si prepara, per fare un intervento importante che è uno stress per il fisico bisogna anche prepararsi, smettere di fumare, bere, eccetera.
Io penso che questo evento sia importante anche per metterci la faccia, nel senso le persone sanno, cioè il professor Cristoforidis in ospedale, cioè non sanno il mio nome perché sono in pronto soccorso, però ci mettiamo davanti alla gente e siamo noi che vi accogliamo se avete bisogno, quindi ci mettiamo la faccia, quindi importante è farsi conoscere, dire siamo qui per voi.
È interessante questo aspetto perché oltre a magari avvicinare i giovani che intraprenderanno le vostre specializzazioni, oltre a spiegare che è fondamentale tutto quello che è cambiato in bene per il paziente soprattutto, è anche quello di farsi coinvolgere, quindi dire beh sono io quello. Dice, ah ma è lei. Quindi è un elemento prezioso per creare uno stato di fiducia fondamentalmente, vero? Con i bambini certo, ma anche con gli adulti.
Con chiunque, cioè la fiducia del paziente, il rapporto con il paziente, l'interazione col paziente rimane comunque al centro della nostra attività e instaurare un rapporto di fiducia con i nostri pazienti è il primo passo per poi ottenere un outcome ottimo per il paziente. Se il paziente non ha fiducia nel proprio chirurgo, nel proprio team, si crea già di partenza, ancora prima del gesto, una barriera che poi andrà a influenzare quello che ne seguirà nei passi successivi.
E poi noi siamo un ospedale pubblico e siamo anche l'università e abbiamo questo mandato per il pubblico. Con l'università noi vogliamo anche mostrare la ricerca, come essere up to date con l'ospedale, vogliamo mostrare che cosa noi facciamo per il pubblico come ente ospedale cantonale.
La ricerca era l'ultimo punto che volevamo mettere sul tavolo, magari facciamo un giro di tavolo proprio su questo perché la ricerca, lo sappiamo, oggi è fondamentale, d'altronde noi siamo mille voci, scienza e ricerca, quindi detto di tutta questa evoluzione, lei lo anticipava fino dalle prime parole, dalle prime risposte, c'è un progetto di implementazione, naturalmente soprattutto laddove non è ancora utilizzata la tecnologia come la utilizzate voi, ma c'è una visione, prospetti molto accattivante perché appunto perché la ricerca fa parte delle vostre attività.
Fa parte molto importante, in particolare non in tutti gli ospedali. Da noi abbiamo anche un'associazione adesso con l'Università di Lugano, con la Master School di Medicina che c'è a Lugano da qualche anno, ma senza ricerca, oltre c'è un doppio effetto. Ovviamente cerchiamo anche a sviluppare nuove conoscenze, ma fare ricerca cambia la mentalità del medico. Non può permettersi di star lì e di fare quello che ha sempre fatto. Si mette in questione tutto il tempo, quindi è obbligato a aggiornarsi, andare a congressi, a vedere, a confrontarsi con i colleghi. E quello è essenziale per mantenere la qualità a alto livello. Sì.
Sarà un tema che porterete anche in piazza, la ricerca, ne parlerete, ci saranno anche delle tavole rotonde, ci saranno anche dei pazienti che porteranno le loro testimonianze, è prezioso anche quello per creare sempre più collante tra la parte curante, la parte di prevenzione e la parte di cura.
Assolutamente sì.
Vogliamo fare una prima giornata dove si parlerà più della vita del chirurgo, la seconda sarà la vita del paziente. Perché quello io ringrazio prima Davide che ha messo l'accento su quello, sulla faccia, perché abbiamo parlato tanto di tecnologia, di robot, eccetera, ma tutto quello senza la faccia del chirurgo, che si prende la responsabilità, che ha l'empatia per conoscere il suo paziente e portarlo avanti attraverso il percorso di cura, non va, nessuna tecnologia potrà coprire una mancanza di questa faccia.
Lo si dice, parte della cura avviene nel momento dello scambio e nel momento anche dello scambio di informazioni e del rapporto di fiducia, vero Claudia?
Assolutamente sì, ma io direi che allora è proprio il caso di andarle a vedere queste facce. Chi le ha viste oggi su RSI la 2 è comunque invitato ad andare a rivederle, le facce dei nostri medici, a Chirurgia in Piazza, da leggende a evidenze con uomini e robot al Palazzo dei Congressi congressi di Lugano sabato 21 e domenica 22 marzo. Lo ribadiamo, una manifestazione aperta a chiunque, al pubblico, per ispirare e spiegare cosa fa la chirurgia moderna oggi, con conferenze, storie di pazienti, postazioni informative, attività interattive, insomma davvero di tutto, con la realtà virtuale e devices di ultima generazione. Sabato dalle 14 alle 19, domenica dalle 10 del mattino alle 18:30. Comunque tutti i dettagli sul programma si trovano su eoc.ch. Io ho ancora una domanda che secondo me qualche giovane ascoltatore si sta facendo in questo momento, ma non soltanto giovane, perché sappiamo che i videogame piacciono anche alle persone più age. A proposito di videogame, prima abbiamo detto chirurgia robotica e console. C'è un nesso, dottor o dottore, chi mi vuole rispondere, sull'abilità di giocare ai videogame e manovrare un robot chirurgico? Magari sto dicendo scempiaggini.
Puoi rispondere tu, assolutamente.
Assolutamente.
Ecco.
Addirittura credo si sono stati fatti anche degli studi proprio alla laparoscopia sulle persone che sono state più esposte alle manopole dei videogame, avessero comunque una facilità più... fossero facilitati nell'apprendimento della laparoscopia. Con il robot credo che il legame sia ancora più stretto. Le future generazioni probabilmente avranno una facilità ad apprendere tali tecnologie che noi ci scordiamo, però sì.
Questo lo vedremo il 21-22, perché esatto, abbiamo un concorso di abilità, quindi aspettiamo i gamers.
E saranno in tanti, immagino.
E poi questa è anche una informazione per i genitori che hanno un po' paura,
esatto,
con i figli. Allora forse il figlio diventasse una volta un grande chirurgo.
Esatto, esatto.
Anche attraverso questa opportunità che ci è data, lo ripetiamo, 21-22 marzo, il sabato 14-19, domenica 10-18:30 al Palazzo dei Congressi di Lugano. Chirurgia in piazza, tutti gli ospiti ci metteranno la faccia, e non solo, perché sarete
sarà
numerosissimi.
Tutto il team dell'ospedale regionale di Lugano, alcuni altri colleghi anche della chirurgia, quindi siamo contenti, vi aspettiamo tutti.
Tanta informazione, tanti incontri, è veramente anche l'occasione anche per andare solo a fare due chiacchiere, parlare di prevenzione laddove non ci fossero dei bisogni specifici. Quindi l'invito è stato dato, l'approfondimento è stato fatto, adesso tocca al nostro pubblico. Ci salutiamo. Grazie, buon lavoro.
Salutiamo i nostri ospiti, le ribadisco: professor Dimitri Cristoforidis, dottoressa Alice Vannoni Colombo, professor Thomas Greuter e dottor Davide De Magistri. Grazie davvero per essere stati con noi.
E grazie per il lavoro che fate, naturalmente.
Grazie a voi.
Grazie a voi.